E allora eccoci qua con Bassan. Ciao, senti, io innanzitutto comincerei con chiederti se hai delle notizie, insomma, dirette di quello che sta succedendo, che magari qua, diciamo così, non passano oppure che passano inosservate.
Ciao, grazie a tutte, grazie a te, grazie agli ascoltatori che ci ascoltano, insomma. No, delle novità più di quello che si dice, perché è raramente che esce qualche notizia diretta, perché noi ormai internet a Gaza non c'è niente, insomma. Invece in Cisgiordania sì, oggi una moschea a Jenin è stata distrutta dall'esercito israeliano e quindi potete immaginare qual è la reazione di palestinesi su questo. In modo particolare quelli di religione islamica, è come la chiesa che è stata distrutta, bombardata l'altro giorno a Gaza. Io non vedo una grande reazione, nemmeno né dei cattolici né dei musulmani. E questa è una cosa abbastanza grave, insomma, che non si parla di questo, non si parla di 17 giornalisti palestinesi morti a Gaza sotto i bombardamenti. Nessuno ne parla di questo, sembra che i nostri mass media questo non lo vogliono anche citare, sono giornalisti che stanno lì in una zona di guerra, quindi io almeno aspettavo una solidarietà da parte dei giornalisti italiani, neanche quello è una cosa proprio vergognosa, che non ti so, non fai una solidarietà con un tuo collega che lavora sotto tutto il bombardamento. Comunque. Siamo abituati a queste cose, al silenzio standard quando si parla di palestinesi. E i morti aumentano tutti i giorni. Ieri a Gaza è arrivata la cifra quasi a 5.000 uccisi dai bombardamenti, di cui quasi 1.000-1.500 sono bambine. E questo non attira l'attenzione di nessuno qua, questo pure da sottolineare, la mancanza di medicinale, anche per curare quei bambini feriti, ci sono più di 2.000 feriti bambini che stanno lì e non sanno che fare quando manca la medicina, manca l'elettricità negli ospedali. E questo non so neanche come spiegarlo, per farlo arrivare alla gente e le sofferenze di chi vive a Gaza sotto questi bombardamenti. È chiuso tutto e non fanno arrivare niente.
Sì, infatti ne abbiamo parlato anche con Farid Adli qualche giorno fa, da questi microfoni, e anche lui, come noi, era piuttosto stupito, non tanto stupito, no, no, no. Si riportava tutto questo al fatto che c'è proprio una strategia mediatica dei giornalisti. Oltretutto, in Israele non avviene questo, cioè i giornalisti israeliani si permettono cose che non sono concesse, né in Italia né tantomeno in Francia.
Esatto, cioè, i nostri giornalisti, almeno quelli mainstream, intendo,
Sì, certo.
che prendono esempio dai giornalisti israeliani, almeno, cioè, abbiate il coraggio, come loro, a dire quello che non vi va, quello che non va in qualsiasi informazione, qualsiasi notizia che arriva, va verificata, non presa così, e poi pubblicata, poi smentita, poi non si capisce più niente di quello che dicono. C'è un modo, quanto pare, ma non da oggi, questo è sempre stato. Quando si tratta di parlare di palestinesi, bisogna parlare in modo diverso, non citarli mai, perché vuol dire che c'è qualche cosa che non va. Cioè, quando parlo di palestinesi, non devo dire uccisi, no, morti. Morto uno può morire anche normalmente, ma ucciso vuol dire che qualcuno l'ha ucciso. Quando dico i palestinesi, devo mettere sempre appartengono a un gruppo di terrorista, appoggiati da un altro stato, magari canaglia, secondo gli occidentali, come l'Iran, ma mai dire Israele appoggiato da mezzo mondo occidentale e più degli americani, che sono più forti. Questo non lo deve dire Israele, sempre sola e sempre deve essere quel paese attaccato da tutti, vive nella paura di essere cancellato dalla faccia della terra. Mentre nessuno parla dall'altra parte, che già stanno cancellando dalla faccia della terra Gaza, Cisgiordania, ogni giorno sono tanti morti, non uno o due, tanti morti, e ancora l'esercito israeliano sta preparando questa invasione via
Offensive.
terra, e questa è una cosa, via terra, e questa non è una cosa accettabile, insomma. Via terra vuol dire entrare a fare, continuare un genocidio o una pulizia etnica che è iniziata già dal 48.
A proposito di questo, ti volevo chiedere, ma qual è la strategia di Israele? Cioè, nel senso, questi hanno un'idea di quello che faranno anche dopo. A me sembra che qui si sta tornando a un'ipotesi abbastanza terrificante, quella di una nuova Nakba, sostanzialmente.
Esattamente quello che vogliono fare, perché spostare una popolazione, già sono 1.200.000 palestinesi da Gaza, sono già spostati da una parte all'altra di Gaza, dal nord al sud, in attesa di sperlire fuori, perché quello che stanno cercando gli israeliani è svuotare Gaza dai suoi abitanti e portarli nel Sinai egiziano. E quindi questo è un progetto vecchio, si parlava anni e anni fa, insomma, che Gaza si può allargare al Sinai, cioè prendendo territorio egiziano, e fare di Gaza un paese nuovo, potremmo chiamarlo Hong Kong, insomma, Taiwan, sì. Dove passano tutti i commerci, e ci sono progetti, ci sono anche finanziamenti da parte degli Stati Uniti, degli Emirati, dall'Europa anche. Così Israele c'ha più spazio e si crea la terza Nakba per queste persone. E Gazawe, sulla maggioranza di loro, sono della prima Nakba, del 48, sono usciti e sono andati a Gaza. Vivono ancora nei campi profughi, non a caso, insomma, c'è il 48% sono tutti profughi. Certo. Ora li fai uscire un'altra volta in questa maniera, sempre costretti sotto i bombardamenti, sotto i massacri, la gente certo vuole vivere, non è che qualcuno cerca la morte. Io, se mi resta a salvarmi, mi salvo, poi vedremo che faccio, ma adesso mi devo salvare io, i miei figli, la mia famiglia. Mi salvo, uscire proprio per un po' di tempo in questi tendoni che hanno già piantati lì nel Sinai, vicino a Rafah, e poi vedremo che fare. Ma io questa storia che i palestinesi non la vogliono più, hanno imparato le lezioni. Noi, se usciamo dalla nostra terra, vuol dire che il progetto sionista sta andando avanti.
Certo.
E i Gazawi fino adesso dicono: noi da qua non ci muoviamo, perché dobbiamo andare via? Però sotto il bombardamento ti sposti per forza.
Questo progetto che tu dicevi aveva delle origini già da un, come dicevi, parecchio tempo fa, ed era Wolfensohn, che era l'ex capo della Banca Mondiale o del Fondo Monetario, adesso non mi ricordo, che era proprio la persona che si era incaricata di fare in modo che Gaza potesse diventare, come loro lo definivano, appunto una specie di Hong Kong o di Singapore del Mediterraneo. Quindi questo è un progetto di lunga data che questi qua stanno cercando di portare a termine, perché una volta che svuotano la popolazione di Gaza dalla popolazione, poi devono ricostruire, fanno un rebuilding di una nazione, probabilmente sarà assimilata ad Israele.
Certo, cosa sarà legata a Israele economicamente, di protezione, però vediamo se l'Egitto accetta una cosa del genere, perché certo. Non è una cosa facile, ci deve essere un accordo mondiale per farlo, e cosa pagheranno per l'Egitto per farlo fare? Accettare di lasciare, non so, 650 chilometri del Sinai, insomma, non è una cosa, è fattibile, come dire, se c'è la pace nel mondo, è fattibile, sì, lasciatelo che lo facciano i palestinesi, non gli israeliani, almeno se lo vogliamo fare, ma lo facciamo da Gaza, perché devo andare al Sinai? In più, questo che vuol dire? Perché c'è una pressione demografica nei territori palestinesi, generalmente, insomma, nella Palestina mandataria, dico di tutta la Palestina. Noi siamo la maggioranza in Israele, in questo territorio, come palestinesi siamo al 51%, e gli ebrei sono il 50%, e il 49%. Quindi, più che ammazzano dei palestinesi, più che li spendono fuori, e più che loro possono dire: noi siamo la maggioranza, quindi nessuno ci può accusare di essere un paese di apartheid, né un paese che cerca di fare pulizia etnica dei palestinesi. E in realtà lo stanno facendo, perché così torna almeno un certo equilibrio che loro stanno cercando da parecchi anni, perché tutti i bombardamenti che hanno fatto prima a Gaza dal 2008 in poi miravano a questo, a far sfollare Gaza, i Gazawi che escono fuori, e loro così potessero fare quello che vogliono. E quindi questo progetto loro non è andato per 17 anni Gaza quasi assediata, occupata, dal cielo, via mare, via terra, ma non ci stanno gli israeliani dentro, questo è vero. Non hai messo come una dentro una bottiglia, ma è chiusa ermeticamente, e qui non entra niente senza il mio permesso e non esce niente ugualmente. Quindi anche questo, che l'ultima, dopo il 7 ottobre, quando Netanyahu dichiara che togliamo la luce, togliamo l'acqua, togliamo il cibo, togliamo il gasolio, togliamo tutto a Gaza, non è la prima volta, ma era già così. Era già così, perché loro avevano la chiave di tutto e noi pagavamo tutto quello che compravamo da loro. Lo paghiamo noi, quindi era anche un mercato abbastanza buono per gli israeliani. Non solo Gaza, ma anche la Cisgiordania. Ora, i bombardamenti che succedono stanno facendo anche un danno all'economia israeliana in modo pazzesco. Stanno a spendere quasi un milione di dollari al giorno. Fino a quando possono durare queste?
A proposito di affari, mi viene in mente adesso un'ipotesi, diciamo, di fantapolitica o fantageopolitica. Non potrebbe trattarsi di un'operazione gentrificazione, la più grossa operazione di gentrificazione per cui vengono cacciati i palestinesi da questo enorme carcere che è Gaza, e lì viene costituito una grossa megalopoli, appunto, tipo Singapore o quello che vogliono fare a Bangkok o quello che sono, quindi con un enorme investimento di denari, di finanza, però occidentali e non o secondo te gli arabi potrebbero, gli arabi intendo gli Emirati o i Sauditi, potrebbero partecipare ben volentieri e quindi avvallare questa operazione?
Sì, sì, c'era un progetto che è avvallato dagli Emirati Arabi Uniti, solo da loro, insomma, con molto probabile poi parteciperà al Qatar per salvare quello che si può salvare dai fratelli musulmani. C'era il progetto, non è che una sola utopia, no, c'era il progetto ben disegnato, però vista la resistenza del popolo palestinese, questo progetto non è andato avanti e viene bloccato tutte le volte. E adesso con questo bombardamento di Gaza, questa proprio aggressione, questa guerra che stanno a fare a Gaza, questo progetto si rimanda, ma comunque rimane sempre sotto cenere, su qualsiasi momento qualcuno lo fa uscire, perché questo anche aiuta Israele. Quando i gazzavi vanno fuori da Gaza, quello che rimane della Cisgiordania, che già piena di colonie, dà la possibilità a Netanyahu e al suo governo di annettere quelle parti che vogliono. Rimane qualche città, qualche regione palestinese che agli israeliani non gli importa, questa viene annessa alla Giordania e finisce la questione palestinese. È quello che stanno cercando di fare. Per sì. Questo il vertice dell'altro ieri
del Cairo
è fallito, perché sono due punti di vista fra gli arabi e gli occidentali. Loro vogliono condannare Hamas, ma non vogliono condannare l'occupazione israeliana, e sono usciti così senza niente. Cioè, non hanno preso neanche un passo avanti per dire aprite i corridoi umanitari per far entrare gli aiuti umanitari a Gaza. Neanche quello. Cioè, hanno fatto entrare 20 camion che non bastano, come dire, neanche l'1% di quello che aveva.
Una goccia nel mare, dicevano. Sì,
sì, è il 4% di quello che passa quotidianamente, normalmente.
Senti, ma quindi gli israeliani stanno puntando con questa operazione, il governo Netanyahu, che è un governo particolarmente, insomma, diciamo, di fascio sionisti, stanno veramente puntando alla soluzione finale a questo punto?
A me mi sembra di sì, perché non stanno parlando mai neanche una parola di pace, cioè neanche una parola di dialogo, una parola solo bombardamenti, 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 uccidere tutti quelli di Hamas. Ma dimmi una cosa, fra 2,5 milioni di persone che stanno a Gaza, tu sei capace a distinguere chi è Hamas e chi no? Bombardo dove va, poi se muore un bambino, muore un combattente, me ne frega niente, tanto io devo sganciare queste bombe. E in più, e questo ha parlato anche dalla nostra grande democrazia americana, insomma, tra parentesi, insomma,
sì, che poi nessuno ha detto che gli americani hanno messo il veto alle Nazioni Unite sull'apertura dei corridoi umanitari.
È apparso un articolo di Eric Salerno sul Manifesto che riprende una sua vecchia idea che nasce da Eisenhower, quando Eisenhower lasciò la presidenza, mise avvertì di evitare che potessero unirsi gli interessi politici con quelli militari del suo paese. Invece adesso è proprio quello che sta avvenendo, tanto che si è dimesso persino un alto funzionario del Pentagono. È anche quello che produce ulteriore escalation, perché bisogna vendere le armi che produce l'industria bellica americana, e vengono vendute al 50% nel Medio Oriente, quindi.
Esatto, quindi da, come dire, noi per ammazzarci dobbiamo finanziare le fabbriche di armi negli Stati Uniti, anche in Europa, non è che sia lontana.
Sì, sì, sì.
E questa è una. Poi dall'altro, del resto, quando vedo gli americani mandano 3 flotte marittime lì nel Mediterraneo e nell'Oceano Indiano, e non solo, ma con tutto il sostegno a Israele, come l'Europa, che non ha preso neanche una posizione seria, degna di essere europea, insomma, perché stanno difendendo il loro prodotto, un prodotto che si chiama Israele, che è un prodotto occidentale, un prodotto capitalistico, insomma, degli interessi. Quindi loro non stanno a difendere né l'ebreo e non ne frega niente dei palestinesi, ma i loro interessi, puramente interessi economici, geopolitici, perché questo è il vero problema, è questo. E questo avviene in un momento in cui il vecchio mondo, il sistema mondiale, l'ordine mondiale, sta cambiando, perché sta nascendo un altro mondo, i paesi del BRICS.
Questo potrebbe essere anche un ulteriore progetto geopolitico, cioè, nel senso, se qualcuno, qui stanno parlando dell'eventualità di uno Stato palestinese, però chiaramente in questo momento per Israele non c'ha neanche per l'anticamera del cervello una cosa del genere.
No.
Potrebbe accadere che invece ci voglia un Mandela, cioè mi riferisco per esempio a Barghouti, una figura che possa in qualche maniera, una volta uscito, unificare, diciamo, le varie posizioni sia nel campo palestinese e riuscire a portare in porto la costruzione di uno Stato palestinese. È un'ipotesi praticabile o è solo fantasia, secondo te?
Guarda, come dire, la fantasia politica gira anche nelle teste di tutti. Non gira nella testa di palestinese, però, perché noi, Barghouti è un nostro compagno, dirigente, quello ti pare, però sta in galera.
Certo.
E il fatto che tutti i palestinesi, tutte le fazioni che abbiamo, tutte le organizzazioni, compresa Hamas e Jihad Islamico, tutti dicono vogliamo lo Stato palestinese. Anche in questo momento Cisgiordania e Gaza e Gerusalemme Est capitale, tutti sono d'accordo. E la parte è che il mondo non accetta questo. Israele non lo vuole, perché quello che sta facendo in Cisgiordania, c'hanno 800.000 colonie nuove, vivono là, ormai sono armati, sono banditi, proprio girano armati, entrano nelle case, sparano, uccidono, danno fastidio a tutti, anche ai bambini quando vanno a scuola gli stanno dando fastidio. Quindi come fai a fare lo Stato palestinese in cui pieno, attornato di tutte queste colonne, sembra il formaggio svizzero, la crociera, insomma. Noi saremo i buchi, loro sono attorno. Che tipo di Stato vogliamo? Non è quello che vogliamo noi. Quindi la prima cosa che devono fare per fare lo Stato palestinese, attuare tutte le leggi internazionali, prima di tutto la risoluzione dell'ONU, e che ci danno, anche se torniamo alla divisione della Palestina fatta dall'ONU stessa nel 47, arriva la risoluzione 181, ci dà più territorio di quello che stiamo chiedendo adesso, ci dà quasi il 48% del territorio della Palestina mandataria, noi stiamo lottando per il 20% e non ce lo stanno a dare, figuriamoci dopo. E perché questo? Perché l'ideologia sunnita è questa. Come fai a mettere un popolo, uno nato in Russia, l'altro nato nel Medio Oriente o in Europa, tutti sono un popolo uguale, perché sono ebrei, non perché appartengono a qualcos'altro. La religione ebraica è una religione rispettata, la rispettiamo tutti, come rispetto alla religione cristiana, musulmana, ma non può essere l'unica religione che ha un popolo eletto, quindi noi siamo i migliori e gli altri si chiamano Gwim, quindi sono gli altri che devono essere al servizio nostro. E noi non stiamo al servizio di nessuno come palestinesi. Quando hanno firmato l'accordo di Oslo abbiamo fatto molto. Domani faremo anche una confederazione con Palestina, Israele, Giordania, diciamo, un grande stato, va bene, ma è fantasia. Le cose di Oslo sono morte, l'hanno ammazzati gli israeliani, insomma, l'hanno proprio fatti fuori senza niente, con gli insediamenti, per non rispettare niente. I soldi nostri ce li controllano loro, moneta nostra non possiamo avere. Che dobbiamo fare? Diventiamo una colonia israeliana? Sì. Allora, 50 anni che stiamo lottando per avere il nostro diritto all'autodeterminazione, dove vanno a finire? E non più Israele 4 anni fa, vi ricordate, penso di sì, è quando ha fatto leggi fondamentali dello Stato ebraico. Sì. E questo è lo chiamano democratico ancora, che dobbiamo parlare. Non sono le occasioni mancanti per i palestinesi, ma dall'altra parte non c'è un partner veramente che vuole la pace. E ricordatevi che Rabin è stato ammazzato, assassinato da un ebreo estremista di quel gruppo che sta adesso al governo. Se non c'è una volontà internazionale, proprio i grandi potenti di questo mondo, compresa Russia e Cina, perché la proposta cinese d'ultima è molto più articolata di quello che si parla, articolata nel senso, voi avete pensato alla questione ebraica perché l'avete maltrattati in Occidente, avete fatto l'olocausto contro gli ebrei per cacciarli via, avete creato uno Stato per gli ebrei, d'accordo, questa, la questione ebraica è stata risolta così, ma rimane un'altra questione, la questione palestinese. Questa va risolta con i diritti del popolo palestinese, secondo il diritto internazionale, ma non solo per i palestinesi. I territori occupati nel 67, c'è il Golan siriano, l'altura del Golan, e ci sono le parti delle fattorie di Libano, Shebaa. Anche queste vanno messe nel progetto, nel piano nuovo, che devono essere restituite ai loro stati. A questo punto sì, si può andare avanti, ma la prima cosa, blocchiamo, fermiamo questo genocidio che succede a Gaza e cominciamo a parlare con una conferenza internazionale basata sul diritto internazionale e la soluzione dell'ONU. E questa è l'unica soluzione possibile. Quindi gli israeliani saranno costretti, come hanno smantellato i loro insediamenti nel Sinai quando hanno firmato l'accordo di pace con Sadat nel 79, e come hanno smantellato i loro insediamenti, le loro colonie che stavano a Gaza, possono smantellare tutte le colonie che stanno in Cisgiordania e che tornano in Israele. Ci vuole una volontà internazionale, senza quello...
La realtà è che adesso probabilmente Israele farà un intervento di terra. Quindi è anche probabile che la guerra in qualche maniera si acuisca ancora di più o che addirittura si allarga. Però mi volevo riallacciare a quello che dicevi te, cioè sulla composizione variegata dello Stato israeliano. E cioè tu dicevi che ci sono quelli che vengono appunto dalla Russia, ci sono gli ortodossi, ci sono i ragazzi che vanno a ballare a Tel Aviv e se ne fregano di quello che succede, ma tutta questa queste parti di Israele saranno disposte a morire per Gaza, secondo te?
Ma secondo me no, perché qualcuno ci sono tante anche, come si chiamano, comandanti di aeroplani, di caccia bombardieri, sì. Insomma, ci sono 4 generali, sono dimessi, o non so se il grado di generali viene detto in italiano, Amici si chiama, e colonnelli, insomma, sono dimessi, non vogliono andare a combattere, non solo, ma c'è... Fare la guerra a terra vuol dire che tu stai davanti a me, ora mi mandi i carri armati, ma questi prima o poi devono scendere, devono uscire dai carri armati, mandi la fanteria, quindi stai sotto il mio tiro, ma tu pensi che a Gaza non ci stanno ancora i combattenti? Quanti ne perderanno e quanto Israele sopporta di perdere di questi soldati? Perché per noi, come dicono i Gazawi, per noi la morte è un destino, se Dio vuole che moriamo, no? Ma per loro no, loro vogliono vivere ancora di più, insomma. Quindi ogni morte di un soldato vale moltissimo per lo Stato israeliano, per la società israeliana stessa. Quindi si crea una ribellione interna sia fra le forze armate, sia dei partiti che stanno al governo, o sia anche dei familiari, della gente. Basta guardare adesso come stanno a protestare i familiari degli ostaggi, che già stanno da due settimane davanti al Ministero degli Esteri israeliano chiedendo vogliamo i nostri figli vivi, quindi chi sta a bombardare? E questo se oggi sta circoscritto sui familiari, domani si allarga agli amici e poi comincia a diventare un movimento popolare forte, è una parte. Dall'altra parte il mondo, vedendo i massacri che stai facendo, mo entri a terra e non hai un progetto per Gaza, che vuoi fare? Se tu vuoi entrare solo a ammazzare, questa è una polizia etnica, è un genocidio, quindi qualche anima buona dovrebbe muoversi pure a livello mondiale e dire basta. E questo, se parliamo così politicamente, poi parliamo sul terreno, In Libano che succede? Se Hezbollah sta minacciando adesso, se entrate via terra apriamo il fronte nord, che fino adesso Hezbollah non ha voluto entrare, ha risposto agli attacchi israeliani, non ha cominciato l'attacco. Però si vede così, se c'è un accordo veramente possibile, questi entreranno in guerra e quindi si allarga il conflitto. In più, Abdallah parlava così, è vero, ma non perché ama tanto i palestinesi, perché non vuole che la maggior parte dei profughi palestinesi che usciranno da Gaza o dalla Cisgiordania vengano in Giordania, che già c'ha una bella percentuale, più del 50% della popolazione è palestinese, anche se hanno una cittadinanza giordana.
Sì, che è anche un po' la paura di Al-Sisi, che infatti cerca di evitare che ci siano, esatto, campi profughi anche in Sinai.
Sì, perché anche la Giordania c'ha quasi 1,5 milioni di siriani sul confine, di profughi siriani, e anche lì è una pressione enorme a livello di economico, di sicurezza del paese. Quindi per forza devono prendere queste posizioni e stare attenti a quello che fanno.
Però al di là di quello che sono le leadership, si sono viste delle manifestazioni oceaniche, ad esempio anche a Sanaa, che è appena uscita da uscita dalla guerra, Rabat, e quindi c'è proprio il sostegno dell'intero popolo arabo più che, più che gli stati.
Cioè, se noi parliamo del mondo della nazione araba, come si chiamava una volta,
sì,
gli arabi a livello di popolazione sì sono uniti, ma sono incatenati, non riescono a muovere niente più di, cioè se li lasciano uscire in manifestazione è già tanto, figurati se riescono a andare oltre, perché se andare oltre cominciano a sparare contro le folle, e questo potrebbe creare anche delle rivolte popolari all'interno di tutti i paesi arabi.
Sempre rimanendo nella fantascienza, magari proiettiamoci in là di qualche decennio, e effettivamente si è, per contingenze strane si è riusciti a ottenere uno stato palestinese. Quale potrebbe essere il collante che non sia solo il nazionalismo, l'etnia e simili? Cioè, un'economia che possa sostenere, che non lo faccia diventare una specie di Haiti, oppure ci sono delle questioni che sono veramente palestinesi, che fungono da collante per una comunità?
Abbiamo tutte le potenze e le potenzialità per essere uno Stato indipendente anche economicamente. Immagino tutti i palestinesi che vivono all'estero, già nella prima intifada, quando hanno firmato gli accordi di Oslo, io ne ho visto un gruppo del grande capitale palestinese che sta all'estero, sono andati da Arafat e hanno detto noi siamo disposti a venire a investire qua e fare il paese diventare uno dei paesi più prosperi in tutta l'area, insomma. Non ci manca questo. Noi abbiamo risorse naturali poche, questo è vero, ma abbiamo la natura, abbiamo il luogo di culto islamica, ebraica, musulmana, insomma. Ci sono tanti che vorrebbero andare solo a fare una preghiera nella moschea di Al-Aqsa o vorrebbero andare a visitare la chiesa della Natività. Insomma, c'è anche il turismo religioso, che può essere una ricchezza enorme del paese, ed è una produzione nostra. Noi abbiamo, malgrado l'occupazione, abbiamo ancora olive, abbiamo piccole industrie ma che funzionano bene, agricoltura che funziona bene. Vogliamo essere autonomi nella nostra decisione, che abbiamo pagato carissimo per averlo.